Allora, come detto l'istante fa, oggi introdurremo alcuni concetti tratti dalle lezioni americane di Carolina. Il primo è quello della leggerezza. Allora, ovviamente non staremo a leggere per intero le cose che vi ho qua fotocopiato, leggeremo alcuni passi in qua e in là. Per prima cosa, cerchiamo di capire cosa vuol dire leggerezza, perché un testo deve essere leggero. Allora, un testo è leggero quando parla di cose leggere. Ovviamente questo stava a sentire. Se io scrivo una poesia sul battito delle ali di farfalla, la materia è già di per sé leggera. Se scrivo, ad esempio, vedremo tra poco, della tenue luce della luna, l'argomento, la materia è già di per sé leggera. Ma naturalmente non basta la materia, occorre individuare il modo. E il modo adesso lo vedremo su due autori, uno è Leopardi e uno è Montale. Sapete, ho molto apprezzato e condiviso quanto Calvino dice sulla leggerezza, quanto sulla pesantezza, perché la vera pesantezza è quella del vivere quotidiano. Il vivere quotidiano è tutt'altro che leggero. E quando Milan Kundera, ve lo ricordate un po' di anni fa, voi forse eravate, se non nati, ma alcuni dei presenti se lo ricordano, pubblica l'insostenibile leggerezza dell'essere, romanzo che ha una diffusione, una vendita straordinaria, probabilmente ha scritto leggerezza, ma intendeva sicuramente pesantezza. La leggerezza la si ha nell'esistenza solo in alcuni momenti, in cui non è il riso la connotazione, ma il sorriso. Quando si è leggeri si sorride. Ridono per leggerezza soltanto i bambini piccoli, quando si è così innocenti, così ignari, che si può ridere di tutto. Andate, diciamo, cercate con gli occhi a quando è iniziata la mia attività, siamo a 12-13 righe, lo dovreste trovare facilmente, quando è a metà del libro. Sì, certo. Le fotocopie ce ne sono rimaste alcune, per cortesia, credo di sì. In fondo, qualcuno. Anche i nuovi arrivati in fondo, ecco bravo, un paio li tengo qui davanti, che così serve a qualcuno. I nuovi arrivati in fondo li hanno tutte. Allora, quando ho iniziato, ci siete, ripeto, 12-13 righe, quando è la metà della riga, ho iniziato la mia attività, il dovere di rappresentare il nostro tempo era l'imperativo categorico di ogni giovane scrittore. E ribadisco che questa permane una necessità e permane un dovere assolutamente irrinunciabile. Pieno di buona volontà, cercavo di immedesimarmi nell'energia spietata che muove la storia del nostro secolo nelle sue vicende collettive e individuali. Tenete presente che questo testo delle lezioni americane è stato scritto decine di anni fa, sembra scritto stamattina, esattamente stamattina. Cercavo di cogliere una sintonia tra il movimentato spettacolo del mondo, ora il drammatico, ora il grottesco, e il ritmo interiore picaresco e avventuroso che mi spingeva a scrivere. Presto mi sono accorto che quei fatti della vita che avrebbero dovuto essere la mia materia prima e l'agilità scattante e tagliente che voleva animare la mia scrittura, c'era un divario che mi costava sempre più sforzo superare. Forse stavo scoprendo solo allora la pesantezza, l'inerzia, l'opacità del mondo, qualità che si attaccano subito alla scrittura se non si trova il modo di sfuggirle. In certi momenti mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto di pietra, una lenta pietrificazione più o meno avanzata a seconda delle persone e dei luoghi, ma che non risparmiava nessun aspetto della vita. Allora, questa è un po' la premessa a quanto adesso diremo sulla leggerezza. Le fanciulle che sono appena arrivate troveranno questa cosa che fa per qualche sorpresa. Riportata indietro, le carriamo prima.
Sono io le fanciulle.
Sì, tutte siete fanciulle, certamente, sì. La fanciullezza è lo stato mentale del cuore, non dell'età grafica, diventa bene, vediamo così. No, ma è una. Ricordate il fanciullino di Pascoli, no? Voglio dire docce. Allora, prendiamo un esempio. Qui fa l'esempio di Ovidio e di Perseo o Perseo, a seconda che i grecisti vogliono porre l'accento sulla penultima, terzultima sillaba, ma noi ne faremo un altro, che questo ve lo leggete da soli. Allora, un argomento come l'assedio di Troia, è un argomento dell'assedio, la caduta e la distruzione della popolazione di Troia, la schiavizzazione dei superstiti, è un argomento leggero o pesante? È pesante. L'Iliade è un testo leggero o pesante? Pesante? Non è sempre pesante, non è così. Pesante, è un testo drammatico, tenendo presente che noi sappiamo che l'Iliade è un testo stratificato, in cui sono venute più mani in secoli diversi, in tempi diversi, probabilmente anche loro diversi. Ma facciamo finta per un istante che l'autore sia uno solo, fingiamo. Bene. Che cos'è che invece alleggerisce la pesantezza, quindi la drammaticità della materia e rende il testo leggero in più di un caso? Domanda. L'Iliade l'avete più o meno fatta tutti, almeno per stralci o in qualche modo. Che cos'è? Citatemi una pagina, un episodio che rende leggero. Ovviamente ce n'è uno. Che domina su tutti gli altri. Non è esattamente quello che è, quello per me è Virgilio.
L'accettazione. L'accettazione.
No, no, un episodio.
Sarebbe di essere Andronica.
Sì, esatto, brava. Quando Ettore saluta sulle porte Scea la moglie, c'è il bambino in braccio alla nutrice, e lui lo spaventa giocando, ricordato col demo chiamato da l'altro. Ecco, in quel momento il racconto, la narrazione è leggera, perché c'è l'uso del padre col bambino, la tenerezza del bambino. Allora, e questo padre anticamera ha un episodio drammatico, Ettore verrà ucciso naturalmente. Ma la narrazione è tutt'altro che pesante. Allora, forse non ci siamo. Intendiamoci sul pesante e sul leggero. Pesante non è drammatico. Pesante è faticoso da leggere, è noioso da leggere. È chiaro? Cioè, io posso raccontare anche la storia più drammatica in questo mondo, che in alcuni momenti certamente sarà faticosa, sarà dolorosa, creerà in noi un'empatia che ci fa star male, questo può accadere. Ma non per questo il testo è pesante. Non per questo. Qua, parlando di Perseo, Calvino dice, lui arriva volando con le ali ai piedi, parte volando, uccide la Medusa, l'evento è assolutamente drammatico perché Zanatos è presente, l'uccisione è presente, però il tutto diventa leggero perché viene trasfigurato da Ovidio in una sorta di fiaba. Una notazione tra parentesi, le fiabe sono la trasposizione leggera di eventi drammatici della pesantezza del vivere. La pedofilia, adombrata in cappuccetto rosso, è una materia pesante, pesante, se ne abbiamo anche in questi ultimi giorni, informazioni sulla pedofilia che ci fanno oggettivamente stare male, che sono pesanti. Ma la fiaba trasforma in narrazione leggera l'orco che mangia la bambina, insomma l'orco che mangia la bambina, tutti sappiamo a che cosa rimanda, l'orco e il lupo è indifferente, insomma, l'orco mi veniva in mente perché quando si parla di pedofili si parla sempre di orco nei termini che si usa abitualmente, e poi c'è un finale meraviglioso che è quello del lupo che ha ingoiato la nonna, la nipotina, gli si taglia la pancia e tutto torna meravigliosamente, come prima cosa che, insomma, nei casi di pedofilia non si può aggiustare. E quindi, chiudo parentesi, la fiaba è sempre una trasposizione necessaria e leggera, perché bambini, come li fai a raccontare che cos'è un pedofilo, che cos'è la violenza fisica da parte di un adulto in confronto di un bambino? Ti racconti una fiaba e così via. Il secondo esempio, e su questo adesso ci fermiamo, cui fa riferimento è Montale. Di Montale ho inserito l'ufficio per intero la lirica cui fa riferimento. Su questa lirica però non ci fermiamo adesso, la studiamo velocemente, basta, perché sarà oggetto, come detto in precedenza, degli ultimi nostri minuti dell'incontro di oggi. Adesso io la leggiamo, voglio che ci fermiamo soltanto un istante e voglio sapere, secondo me, quali sono i punti leggeri e pesanti. Poi parleremo della pesantezza della cosiddetta parafrasi. Questo che è notte barugina nella calotta del mio pensiero, traccia madreterlacea di lumaca o smeriglio di vetro calpestato, non è l'uno di chiesa d'officina che alimenti chierico russo nero. Solo questi vide posso lasciarti a testimonianza di una fede che fu combattuta, di una speranza che bruciò più lenta di un duro cercolo impopolare. Conservane la cipria nello specchietto, quando spenta ogni lampada, la sardana si farà infernale e un ombroso lucifero scenderà su una prova del Tamigi, dell'Azzo, della Senna, scuotendo l'ali di bitume semimozze dalla fatica, dirti e l'ora. Non è un'eredità, un portafortuna che può reggere al lutto dei monsoni sul fil di ragno della memoria, ma una storia non dura che nella cenere e persistenza è solo l'estinzione. Giusto era il segno. Chi l'ha ravvisato non può fallire nel ritrovarti. Ognuno riconosce i suoi. L'orgoglio non è la fuga. L'umiltà non è la via. Il tenue bagliore strofinato laggiù non era quello di un cimitero. Il complimento è il protestamento, la pietra è riconosciuto tutti. Ed è uno dei componimenti di Montale che è più denso di cose. Allora, la materia è densa. La materia in alcuni tratti è pesante. Questa lirica è leggera. Testimonianza di una scrittura leggera, non sempre leggera, ma in alcuni punti sì. Qualcuno di voi comincia a dirmi quali sono i punti di maggior leggerezza della scrittura, a vostro avviso?
Per me dal 38 fino al 49 non trovo la pesantezza.
Aiuto, 38-49, lei cosa mi sa? Io stavo leggendo la seconda pagina, lei già è andato in fondo. No, 38-49 non mi...
Al 31, quest'anno, che a notte valuti ancora.
No, sulla seconda pagina c'è qualcosa che non torna.
Ah, ma no, c'è un'operazione sbagliata.
Stavo leggendo la seconda pagina, più tra l'altro lo vediamo dopo.
Quindi la numerazione è dall'8 fino al punto che è il 19.
Dall'8 al 19. Mm. In particolare quali clausole le fanno leggere?
Dall'8 fino al 12 è molto leggero e diretto.
solo questi che posso lasciarti a testimonianza di una fede. Perché?
Perché è diretto e dà un messaggio che è molto comprensibile facilmente.
Allora, lei ha spostato il baricentro sulla comprensione. Che può essere una cosa, vediamo, perché lui là è lento. Dunque lei è, nome, datemi il nome.
Armando.
Lorenzo. Lodovica. Bene, Lorenzo.
Secondo me la parte più leggera, per quanto già introduco un argomento.
Grazie. Secondo me è la parte più leggera dall'1 fino al 7, anche per la
pratica. Mi piace perché l'altro comincia dall'8 e che trova dall'inizio.
Vabbè, a livello diciamo, non dico mettere come te, non vado a cercare però la loro musicalità, a livello di orecchio, anche utilizzo dei vocaboli direi che è decisamente più leggera, più si passa il termine con un'accezione profana, più poetico, mentre se andiamo verso la fine è più tragico, secondo me, il tono.
Quindi 1-7, Ludovica?
Ma se andate per le immagini che vengono utilizzate, sono più leggeri verso la 3-7 e la 13-15.
Forte, mi piace perché... la percezione dei testi non è mai uniforme, questo è meraviglioso. Ludovica, allora, ha detto dal 3,
in realtà verso il settimo e dal 13.
Quindi con più o meno coincide la percezione con quella di Lorenzo, i primi versi sono leggeri, poi dal 13.
Esatto, fino al 15.
Che sono quelli che vengono dopo quelli indicati da Armando, corretto?
Esatto.
Allora, possiamo dire che se la percezione questa complessivamente è leggero il testo, perché se uno è il primo pezzetto, il secondo e un terzo, nessuno mi ha indicato, poi ci ritorneremo naturalmente, i versi dal 25 al 30. Giusto, era il segno che il ravvisato non può fallire nel ritrovarti, ognuno riconosce i suoi. È vero, non sono versi del genere. Perché?
Come dicevo, sono pratici, sia nella materia che nell'espressione.
Perché la concettualità predomina sul canto, e quindi non sono versi, sono versi in cui riconosce i suoi, l'orgoglio non era fuga, l'umiltà non era vile, il tema del bagliore strofinato laggiù non era quello del cernifero, e siamo in una densità concettuale forte, in una cantabilità nettamente inferiore. Sospendiamo e andiamo avanti. Il primo saggio di Calvino continua facendo riferimento. E notate bene che stiamo parlando di oltre 30 anni fa, facendo riferimento già all'informatica. Sembra che questo, insomma, voi mi avete una percezione ben precisa, che nel web tutto sia leggero, perché tutto diventa virtuale, non c'è un contatto fisico con niente, e anche i vostri messaggini, i nostri messaggini, io mi ostino a scrivere il messaggio sempre con tutte le parole intere, con le virgole, punte e virgola, non ce la faccio proprio, che i vostri messaggini così contratti siano leggeri, in realtà non è così, perché se voi, e non sono così, nemmeno come si chiamano le faccine,
i emoticon,
esatto, stavo scrivendo il nome. Anche le faccine apparentemente che ridono, piangono, sorridono, arrossiscono, non sono per niente leggere, perché sono delle entità fisse che ingabbiano quello che voi sentite. Allora, un elemento che è intrinseco alla leggerezza è quello di ritrovare dentro di noi un vocabolario molto articolato e molto preciso, poi ci arriveremo con la terza lezione, l'esattezza, che spesso viene dimenticato quotidianamente. Voi scrivete le parole contratte negli SMS per fare prima, mettete le faccine, mettete il like, così. Ma questo, ripeto, non è leggero. La leggerezza consiste come nel volo di una farfalla che si insinua nella nostra mente, nel nostro cuore, va fino in fondo, fino a dove voi la lasciate volare. Chiudo e chiudiamo con Leopardi. E di Leopardi dà alcuni incipit, tutti legati alla luna. Siamo alla terza parte, non so proprio che le date. Il primo incipit è della sera di festa, dolce e chiara la notte, senza vento, quella sopra i tetti e in mezzo agli occhi posa la luna, e di lontana rivela serena ogni montagna. E poi ancora la luna e così via. Sono uno, due, tre, quattro incipit e chiude con il canto notturno del pastore Dante nell'Ade che fa chiudere nel giardino totale. Allora, la luna è elemento di materia di per sé leggera. Ancora più leggera è la luce della luna. Ma non tutte le liriche o i passi di prosa che parlano della luna e della luce della luna sono leggeri. Domanda. Prendiamo l'incipit della sera del dì di festa. Dolce e chiara è la notte senza vento, e quella sopra i tetti e in mezzo agli occhi posa la luna, e di lontano rivela serena di montagna. Perché è incredibilmente leggero questo incipit? Leggero e avvolgente al tempo stesso, lo sentite, no? Entra dentro, si insinua dentro di voi con una immediatezza straordinaria. Sarebbe stato pesante se io avessi iniziato con la luna, con la luce della luna, esattamente. Se avessi messo il soggetto in prima posizione, avrei dato l'avvio a una frase pesante. Perché invece se metto dolce e chiara la notte senza vento diventa leggero? Ho messo la materia, l'oggetto della materia? No. Cosa ho messo? Cosa ho messo? Sì, certo che sono aggettivo. Dolce e chiara ce la facciamo a dire che sono aggettivo. Non so perché è il soggetto, è l'oggetto oppure è l'effetto. Dolce e chiara è la notte. La luce della luna ha reso la notte dolce e chiara. Allora, l'effetto è sempre qualcosa di ovviamente più impalpabile. Questo è un suggerimento preciso sulla leggerezza. Se voi volete scrivere in modo leggero, partite sempre da un'entità in qualche modo incorporea. L'effetto è che la notte è dolce e chiara. E poi è senza vento. E in mezzo agli occhi posa la luna queta, ecco questo aggettivo messo in mezzo, così in mezzo a una frase, naturalmente in cima al verso, perché è leggero? Perché questo è leggero? Luce chiara, senza vento, queta. Queta, sovrattutto posa la luna, ma la luna mica è dinamica, in movimento, queta. Cosa vuol dire queta? Vuol dire solo calma, quieta?
Silenzioso.
Silenzioso peggio, magari così no, la luna non paga, io non ho mai sentito perciare la luna, eh? No, sto giocando. Che spira a piede. Si sta avvicinando. Di nuovo,
tranquilla,
sì, ma di nuovo il quieta non è tanto riferito alla luna che è quieta. La luna di per sé è ferma, immobile e silenziosa, ma perché dà pace, quieta sopra i tetti. Il mio animo inquieto, in negativo, diventa quieto, diventa calmo, mi dà un senso di pace. E quindi quieta di nuovo rimanda l'effetto, come vedete, no? Di chi legge, di chi la guarda. velocemente il secondo alla luna. O graziosa luna, qui c'è una bellissima dieresi che non si vede nel testo, ma l'ho letto con la dieresi. O graziosa luna, io mi rammento che or volgeranno sopra questo colle, io venia pien d'angoscia di mirarti, e tutto indevi allora su quella selva, siccome or fai e tutta la distrai. Questo è già meno leggero come in Jupiter. Ma anche perché io venia a piena angoscia, accidenti, lo stato è assolutamente drammatico e pesante e crea una forte empatia con il lettore, perché qual è quell'individuo o chi di noi non ha avuto un momento di terribile dolore e angoscia la sera guardando la luna e con il cuore che si stracchiava da carne sacre che per le ossa che facevano male, credo che abbiamo avuto. Quindi il momento è drammatico, ma viene risolto con leggerezza da due elementi. Quali sono questi due elementi? Di natura diversa tra di loro, E guardate le prime parole. Il primo ovviamente è l'aggettivo, o graziosa luna. La luna graziosa, che vuol dire graziosa, secondo voi?
Gentile,
bene. Poi ho visto una manina di fidanzato in fondo, perché non me lo dice?
Bella da vedere.
Bella da vedere, benissimo. Ancora, non basta, capite? Cioè, è un termine denso, come tutti i termini di poesia. Polisemico. Ancora? Graziosa.
Puoi pensare di nuovo qualcosa che la luna fa.
Che l'effetto che produce questo accertamento, ormai abbiamo già capito che è così. E quindi graziosa, pensate all'etimo della parola, l'etimologia della parola.
Grazia.
Ok. Che? Certamente che conferisce armonia, ma cellulina in grigia, ancora sto attenzione.
Si riferisce una bambina. C'è qualcosa di fanciullesco, grazioso, fa pensare a qualcosa di
misericordioso. A fondo. Che serve al misericordioso, vi state avvicinando molto, molto bene, cioè?
Innocente.
Sì, certo, innocente, sì, non è innocente per definizione, la natura è innocente per definizione, capati. Ma?
Salvifica.
In qualche modo sì, l'abbiamo, insomma, siamo in questo ambito semantico. Salvifica, cioè che dà a me piacere e quindi crea in me gratitudine nei tuoi confronti, che mi dà grazia. E io ti ringrazio, cioè c'è una sorta di cammino dalla luna a chi la guarda e da chi la guarda la luna, per cui la bellezza, la quiete della luna ispirano, infondono in una sorta di pace in chi la guarda e generano gratitudine nei confronti della luna, che diventa nel terzo incipit o cara luna al cui tranquillo raggio danza delle prime selve, o cara luna, amata luna. Questo mi rimanda al... Chi è che usa l'aggettivo care, belle, amate, dolcissime, onestissime, amatissime? Chi è? Chi?
Petrarca.
No. Riferita alle donne? Boccacci. Boccacci non è detto, però, naturalmente. Ma perché Petrarca è la luna? Lui non ha più l'orale, lui ha l'auro di testa e lui non si schiava proprio. Allora, abbiamo capito che la leggerezza, e chiudiamo sulla leggerezza, ha bisogno di una materia tendenzialmente leggera, la luce della luna, ma non necessariamente di una materia leggera, o almeno ha meno bisogno di una materia leggera, quanto più ha bisogno invece di un lessico, di una sintassi, che facciano riferimento, abbiamo detto in primo luogo, all'effetto che produce. Quindi in primo luogo, in prima battuta, non deve essere enunciato e non deve essere presente l'oggetto di cui si parla, ma l'effetto che produce. E se produce l'effetto di pace, di leggerezza, di piacere, quant'altro, va da sé che siamo in un ambito preciso di leggerezza. E che vuol dire che se voi volete scrivere qualcosa davvero di efficace, imparate, non sempre, ma spesso, a partire dall'effetto, che a partire da un focus interno, parlate, non so, di un omicidio, per esempio, l'omicidio è terribile ed è una cosa pesante. Non partite parlando dell'omicidio, ma degli effetti, non so, per esempio viene ucciso un killer, di liberazione che questo può produrre. Allora la scrittura potrà diventare leggera. È chiaro quello che sto dicendo? Rapidità. Questo fa riferimento a quanto già abbiamo accennato nel nostro primo incontro, il ritmo. Allora, la noia nella lettura di un testo deriva primariamente dal ritmo lento. E il ritmo lento noi l'abbiamo visto nel racconto di Baricco. Il ritmo era lento, sì o no? C'era una enumerazione ossessiva di oggetti che rallentava la narrazione. Tant'è vero che la terza parte sì, va bene, andiamo avanti, adesso cosa succede? Il ritmo, guardate bene, non è legato, passiamo un attimo dal testo scritto al film, il ritmo non è soltanto quello proprio di un film, di azioni, spari, rincorse, omicidi, fughe e quant'altro, non è la velocità con cui si muovono gli oggetti e i personaggi, non è quello. Nei film di Kurosawa, i personaggi sembra che si muovano al rallentatore. Apparentemente il ritmo è lento e invece è un ritmo rapidissimo, perché nel momento dell'apparente pausa in cui, non so, c'è l'inquadratura di un personaggio e la macchina da presa resta 3, 4, 5 minuti, 5 minuti di eternità nel cinema, diciamo 2-3 minuti sul personaggio, succedono tante cose dentro. Per esempio ciò che pensa, ciò che merita, ciò che sta programmando. Il ritmo diventa lento quando il tempo è vuoto. Il tempo deve essere sempre pieno di cose. Allora, e partiamo da questa, che la leggiamo perché è capitissima, da un raccontino medievale, da cui parte la seconda lezione di Carlino. Comincerò raccontandovi una vecchia leggenda. L'imperatore Carlo Magno, in tarda età, si innamorò di una ragazza tedesca. I baroni della corte erano molto preoccupati vedendo che il sovrano, tutto preso dalla sua brama amorosa e dimentico della dignità regale, trascurava gli affari dell'impero. Quando improvvisamente la ragazza morì, i dignitari trassero un respiro di sollievo, ma per poco, perché l'amore di Carlo Magno non morì con lei. L'imperatore, fatto portare il cadavere imbalsamato nella sua stanza, non poteva staccarsene. L'arcivescovo Turpino, spaventato da questa macabra passione, sospettò l'incantesimo e volle esaminare il cadavere. Nascosto sotto la lingua morta, gli trovò un anello con una pietra preziosa, divertente. Dal momento in cui l'anello fu nelle mani di Turpino, Carlo Magno si affrettò a far seppellire il cadavere e riversò il suo amore sulla persona dell'arcivescovo, da tutte le parti. Turpino, per sfuggire a quell'imbarazzante situazione, gettò l'anello nel lago di Costanza. Carlo Magno si innamorò del lago e non volle più allontanarsi dalle sue vite. E qui finisce. Allora, il ritmo in che cosa consiste? Consiste nel fatto che tutto questo, ritrascritto in queste righe da Carlino, viene raccontato in una pagina. Cioè, in una pagina c'è tutta la storia. E gli elementi del ritmo sono due e un terzo se ne può aggiungere. Uno è legato alla narrazione, è una narrazione rapida perché ti dice tante cose in uno spazio breve. Secondo, il ritmo è interno alla storia. Tutto questo accade velocemente anche nel tempo storico. Cioè, si innamora della donna, e va bene, la premessa è che non si occupa più del tempo, poi lei muore. Lui si attacca al cadavere, Turpino si accorge che c'è qualcosa che non va, prende l'anello, se lo mette addosso e è inseguito da Carlo Magno, butta l'anello nel lago e Carlo Magno dal lago non si distaccherà più. Tutto questo avviene in un tempo storico, diciamo relativamente breve, probabilmente nel giro di poche ore, di una giornata. C'è un terzo elemento che è legato alla scelta, qui non abbiamo un testo, quindi non possiamo fare una verifica, però ho letto il testo, e anche perché è in latino, ho letto il testo e il ritmo, grazie all'utilizzo delle R e della T, che sono sempre consonanti che cadenzano, ricadenzano velocemente il ritmo, il testo fruisce di una scelta lessicale che fa sì che il lettore corra velocemente, cosa che dovrebbe avvenire, come abbiamo detto, per tutti i racconti, verso la fine. Scendiamo, saltiamo qualche rigo e andiamo da quando l'ho letta poche righe dopo. Essa, questa storia, ha continuato a ripresentarsi alla mia mente come se l'incantesimo dell'anello continuasse ad agire attraverso il racconto. Cerchiamo di spiegarci le ragioni per cui una storia come questa può affascinarci. C'è una successione di avvenimenti tutti fuori dalla norma che si incatenano l'uno all'altro. L'innamoramento del vecchio, l'ossessione necrofila, la propensione omosessuale, alla fine tutto si placa in una contemplazione melanconica, di vedere appunto guarda il lago. Salto due righe e a tenere insieme questa catena di avvenimenti c'è un legame verbale, la parola, che siamo arrivati al punto, amore o passione, che stabilisce una continuità tra diverse forme di attrazione, c'è un legame narrativo, l'anello magico che stabilisce tra i vari episodi il rapporto logico di causa ed effetto, e ancora la corsa del desiderio verso un oggetto che non esiste, ma sente la mancanza simboleggiata dal cerchio vuoto dell'anello e data più dal ritmo del racconto che dei fatti narrati. E adesso siamo arrivati a un altro punto nevralgico. Il suggerimento implicito nelle ultime righe che abbiamo letto è questo. È necessario, questo sono compiti comunque che troverete anche nelle lezioni di scrittura creativa se le scorrete, e soprattutto quella legata al ritmo in cui vi ho dato il link. Perché il ritmo corra veloce è assolutamente necessario che ci sia un'assenza, cioè che i personaggi si muovano in maniera magari anche frenetica alla ricerca di qualcosa che non hanno. E tu, narratore, c'è qualcosa che posso fare? Una fotocopia? Ok, prego. Siamo arrivati alla fine? C'è una nostra. Dicevo, l'assenza è una necessità strategica nel racconto, perché è quella che fa muovere i personaggi. Allora, qualcuno di voi ha letto o ha avuto per le mani La morfologia della fiaba di Vladimir Propp? No, non importa. Allora, se vi capita, sempre tanto su internet un po' di cose le trovate, andate e leggetevi almeno di cosa si tratta. In assoluta sintesi, a questo punto è necessaria, la morfologia della fiaba esamina i personaggi, le situazioni, i contesti presenti nella fiaba russa, ma la fiaba russa funziona per qualunque tipo di fiaba, e il protagonista, che è il primo personaggio ovviamente che esamina, che ha sempre un antagonista, perché per far muovere i personaggi, ricordatevi che voi avete bisogno di un personaggio primario, ma anche di uno che lo ostacola. Il personaggio protagonista, in quasi tutte le fiabe, si allontana da casa e inizia il suo percorso per una assenza, per una mancanza. Pollicino, per ricordare la fiaba di Pollicino, sì. Scusate, ma le fiabe verranno raccontate così? Sì o no? Perché mi guardate con l'occhio a palla, non lo so. Almeno, l'avete detto se non l'hanno raccontato. Allora, la fiaba di Pollicino, Pollicino era l'ultimo di tanti fratelli. Il padre poi era una povera tagliaregna che non aveva da sfamare figli. Li prende, li porta nel bosco e Pollicino prima mette il sassolino, poi quando mette le mollichine e le panne, gli uccelli mangiano le mollichine e la casa di sì, la casa di strada, e la strada di casa non la si trova più. Cosa c'è la radice? Una assenza, una mancanza, non hanno da mangiare. E così anche il Cappuccetto Rosso, cosa c'è? Deve portare il panierino alla nonna. La nonna non ha il panierino, ha bisogno della merenda o di mangiare. In tutte le fiabe c'è sempre un'assenza all'inizio. Bene, ricordatevi anche nei vostri racconti, nei vostri romanzi, di creare una assenza, perché è necessaria. Perché altrimenti la narrazione è piatta e voi dovete creare suspense e attesa nel lettore, perché di qualunque cosa voi parliate, per dare ritmo e interesse alla vostra narrazione, dovete fare sì che il personaggio protagonista o il sistema di personaggi, comunque, forse questo anche di nuovo torneremo, si muova tendendo verso una meta e il cammino può avere vari step, no? E ogni step è caratterizzato nella sua fine da quello che gli sceneggiatori chiamano il turn point, il punto di svolta, no? Ce ne possono essere naturalmente molteplici in una narrazione o in una sceneggiatura, ma occorre una mancanza, occorre una assenza percepita primariamente dal protagonista. Oppure nei romanzi di formazione il protagonista non si possiede, è alla ricerca di sé e abbiamo il romanzo di formazione e il lettore deve essere in grado di essere sempre con ansia, in attesa. E adesso cosa succede? Insomma, la noia. Quando sveglia, quando prevedi tutto, quando sei tutto, quando non sei più tu in attesa di niente. Quindi è il personaggio che è in attesa di arrivare a un certo punto, ma il lettore che è in attesa di vedere come il personaggio può arrivarci. Chiaro questo, ovviamente. Bene, andiamo avanti. Saltiamo, andiamo a metà della pagina. E c'è una sorta di parentesi quadra, la vedete con le puntine, partiamo da lì. Come per il poeta in versi, così per lo scrittore in prosa, la riuscita sta nella felicità dell'espressione verbale, che in qualche caso potrà realizzarsi per la folgorazione improvvisa, ma che di regola vuol dire una paziente ricerca del mot juste, della frase in cui ogni parola è insostituibile, dell'accostamento di suoni e di concetti più efficaci e denso di significato. Sono convinto che scrivere prosa non dovrebbe essere diverso, guardate, questo è un punto assolutamente capitale, dallo scrivere poesia. In entrambi i casi è ricerca di un'espressione necessaria, unica, densa, concisa e male. Allora qui ci dobbiamo fermare di necessità un momento. Sta dicendo una cosa che la maggior parte dei narratori ignora. Scrivere prosa come scrivere poesia. Cosa che è tanto più semplice. Perché la maggior parte di noi è abituata a una scrittura realistica. Fermo sulla pagina, sensazioni, impressioni, emozioni, la mia storia, la mia giornata, i miei pensieri, quello che volete. Ma non va così. Il famoso lavoro line di Ovidio, la detrazione, ricordate, ne abbiamo già accennato allo scorso incontro, la detrazione costante è necessaria. Ogni parola, ogni espressione deve essere, vediamo un attimo, i cinque aggettivi. Necessaria, unica, densa, concisa e memorabile. Necessaria. Insostituibile. È necessaria una cosa la cui mancanza mi fa crollare la pagina. Dite voi, è possibile, è terribilmente faticoso scrivere una, anche solo un racconto con tutte le espressioni necessarie. Non vuol dire che tutte le parole devono essere necessarie in questo senso. Vuol dire che quell'espressione è la sintesi migliore, più opportuna, che rimanda esattamente al significato che io intendo. Unica, via le ripetizioni, mai, mai, mai ripetere, anche se con parole affini, non con le stesse parole, lo stesso concetto, basta una volta. Densa, la densa è la densità, la concintas, la concentrazione massima, tante parole disturbano, rallentano. Se io posso dire una cosa in 5 parole, lo dico in 10, sbarello già con il ritmo. Concisa, devo scegliere le parole più esatte, questo rimanda poi all'esattezza di cui tra poco, memorabile. Allora, cosa vuol dire memorabile? Faccio l'esempio di un disco di Giove, ma sono sempre questo Dante perché è di sì, questo è sempre questo Dante perché. Allora, Dante è memorabile per due motivi, e quindi adesso spieghiamo bene cosa vuol dire questo memorabile. Dante è memorabile perché lo si memorizza facilmente, nel mezzo dei cammini della vita, no? Poi, oppure la bocca sollevata dal cielo passa col peccato sportello dei capelli, nell'orecchio ce l'ha, diciamo, qualcuno sta passando lo sguardo, così può darsi che voi non l'abbiate, però Dante è facile da imparare a memoria. Non è un paradosso, non è un'esagerazione, ma è vero. Dante è memorabile perché te lo ricordi. Resta nella memoria, va bene? Dante è così memorabile che è memorabile anche a se stesso. Se voi prendete il quinto canto, il 33° canto dell'Inferno, il canto di Francesca, il canto di Volino, per esempio l'espressione parlare e lacrimare vedranno assieme, in maniera quasi identica, se la ripete, Dante si piace, si memorizza e quindi si ricita. Questo è lecito farlo quando voi trovate delle espressioni così concise, lapidate e straordinarie che siete autorizzati a ripeterle, solo però in quel caso. La memorabilità, però, ha anche un significato più intenso e profondo. È un'espressione che entra nella memoria, te la scuote e ti fa riaffiorare sensazioni, percezioni passate. È memorabile non solo perché la si ricorda, la si cita, ma perché ti entra dentro la memoria e te la squassa. E quindi è memorabile per ognuno in maniera diversa, perché ognuno ha una memoria diversa. Se io dico parlare e lacrimare vedranno assieme, allora immediatamente, credo che la maggior parte di voi, venga in mente i momenti in cui piangevano e parlavano. Ma lo fanno solamente quando sono piccoli, quando singhiozzano, va bene, e singhiozzano e parlano, ma molto più intenso per un adulto è quando tu parli o ti confessi e le lacrime scendono da sole irrefrenabili, che è successo. No, non si ghiottate come bambini, ovviamente, però non riuscite a trattenere le lacrime, parlare e lacrimare vedranno insieme. E ecco che è un'espressione che appunto vi entra dentro e scuote la vostra memoria perché può richiamare, non sempre necessariamente, ma insomma, in molti casi può richiamare quello che voi avete provato quando voi vi siete trovati in una situazione simile. Vado avanti a leggere. È difficile mantenere questo tipo di tensione in opere molto lunghe e d'altronde il mio temperamento mi porta a realizzarmi meglio in testi brevi. Certo, in un romanzo è molto più difficile rispetto al racconto proprio per la durata del testo. La mia opera è fatta in gran parte di short stories. Per esempio, il tipo di operazione che ho sperimentato nel Cosmic Comedy conserva da un'evidenza narrativa alle idee astratte dello spazio e del tempo, non potrebbe realizzarsi che nel breve atto della short stories e così via. salto perché di necessità il tempo è tiranno e vado dritto sotto dove dice certo la lunghezza, ci siete ragazzi, o la brevità del testo sono criteri esteriori, ma io parlo di una particolare densità che, anche se può essere raggiunta pure in narrazioni di largo respiro, ha comunque la sua misura nella singola pagina. C'è un narratore che io non amo particolarmente in tutte le sue opere, ma di cui i critici hanno scritto una cosa che a me piace molto. Il narratore è Ernest Hemingway. E molti critici, secondo me sono anche un po' di parte, ma insomma, dicono che Hemingway ha una capacità straordinaria, quella di collocare nel punto centrale della pagina una parola che attira verso di sé tutto il resto della pagina e tutto il testo. Quindi una parola densa, è un momento denso, e crea una sorta di vischiosità della pagina che si raggruma tutto in questa parola centrale. Io ho provato a riscontrare, non è esattamente così, in alcune pagine è così. Allora, la densità delle espressioni di cui parlava prima Calvino è proprio la capacità di creare delle frasi, dei sintagmi, dei lemmi che poi irradiano da sé energia in tutta la pagina e la coinvolgano e di nuovo la attirino verso di sé. Siamo arrivati al terzo punto. Allora, questi punti, come vedete, sono strettamente legati l'uno all'altro. È esemplare che Calvino riesca a dividerli e costituirli in categorie. E adesso arriviamo a una cosa che rimanda di nuovo alla leggerezza. Possiamo iniziare a leggere dalla prima frase. La precisione per gli antichi egizi era simboleggiata da una piuma, torniamo alla leggerezza naturalmente, che serviva da peso sul piatto della bilancia dove si pesano le anime. Quella piuma leggera aveva il nome di Maat, dea della bilancia. Il geroglifico di Maat indicava anche l'unità di lunghezza, i 33 cm del mattone unitario e anche il tono fondamentale del flauto. Queste notizie provengono, vabbè, qui possiamo saltare, saltiamo e arriviamo a un 7-8 righe dopo, lui dice, cercherò prima di tutto di definire il mio tema. Esattezza vuol dire per me soprattutto tre cose. Un disegno, e arriviamo a delle regole irrinunciabili della vostra scrittura, un disegno dell'opera ben definito e ben calcolato. L'evocazione di immagini visuali, nitide, incisive, memorabili. In italiano, vabbè, abbiamo un aggettivo che non esiste in inglese, classico dal greco eikastos, poi il terzo, un linguaggio più preciso possibile come lessico e come resa delle sfumature del pensiero e dell'immaginazione. Come vedete, sta riprendendo elementi già enunciati nelle prime due lezioni o conferenze. Allora, vediamo uno per uno. Un disegno dell'opera ben definito e ben calcolato. Balle, che uno scrittore comincia a scrivere, un buon scrittore comincia a scrivere una cosa e dicendo non so dove andrò a finire, digioneggia, mente, para. Quando si incomincia un'opera, si sa esattamente dove si va a finire. Per carità, poi il percorso può cambiare, l'opera può essere depauperata, incrementata nei suoi elementi, non è questo. Ma il disegno dell'opera inizialmente deve essere ben chiaro. Vi ricordate che vi ho detto, prendete tanti foglietti, attaccateli a uno spago e poi mettete insieme i pezzi. Ma mettere insieme i pezzi vuol dire che prendo il primo foglietto che all'inizio e prendo l'ultimo che alla fine. Io so già che storia voglio raccontare, perché altrimenti il ritmo, come faccio a tenere un ritmo se non so qual è la fine del percorso? Insomma, quando un atleta fa una gara, non può mica dire vado, non so, faccio 5.000 indifferentemente 10.200 metri. Io so esattamente qual è la durata e dove devo arrivare. La stessa cosa deve fare uno scrittore. Certo, può darsi che iniziare a scrivere, si inizia a scrivere qualche pagina, poi si lascia, poi si riprende, si riscriva qualche pagina, ma nel momento in cui tu dici adesso mi metto e qui viene fuori il racconto e qui viene fuori un romanzo, il piano della scrittura deve essere chiarissimo. L'evocazione di immagini visuali nitide, incisive e memorabili. Anche questo l'abbiamo già accennato l'altra volta. Un testo lo si pensa, la Divina Commedia la si vede prima di leggerla. Anche i Promessi Sposi si fa un pochino più di fatica perché ci sono delle zone d'ombra, delle zone indefinibili, non so come dire, però le pagine memorabili tu le vedi. Vi ricordate, non lo so, la scena di Cecilia, la madre che prende la bambina dodicenne, la mette sul carro dei monati e poi dice stasera passate perché troverete mia l'altra bambina più piccola. Voi questa scena la vedete, Don Abbondio che si cammina trotterellando per questa stradina di campagna, poi a un certo punto vede i bravi in lontananza, si ferma, cerca di deviare, voi lo vedete. Contro Colina, voi lo vedete e così via. I grandi personaggi, le grandi storie, voi le vedete. Con le parole voi dovete tendere a creare queste immagini. Cioè le parole non possono restare parole piatte sulla pagina. Dovete insomma pensare che le parole... Avete presente il genio della lampada di Aladino? Strego la lampada e mi viene fuori un genio. Bene, poi dovete fare la stessa cosa, scrivete delle parole e queste parole devono, come evaporare dalla pagina, e creare un'immagine. Facile? Non lo so, però ci proveremo, eh? Ci proviamo. La terza cosa, ovviamente, ritorniamo alla precisione di cui prima, il linguaggio deve essere assolutamente il lessico preciso. Adesso poi arriviamo a fare la nostra esercitazione. Alcune riflessioni però le leggiamo ancora assieme di questa esattezza. Scendete un attimo sulla letteratura, poche righe sotto ci siete, la letteratura, dico la letteratura che risponde a queste esigenze, è la terra promessa in cui il linguaggio diventa quello che veramente dovrebbe essere. Vediamo che cosa dice del linguaggio, quale dovrebbe essere, lo condivido in pieno. A volte mi sembra che una epidemia pestilenziale abbia colpito l'umanità nella facoltà che più la caratterizza, cioè l'uso della parola. Una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l'espressione sulle sue formule più generiche, anonime, astratte, a diluire significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze. Non mi interessa qui chiedermi se le origini di questa epidemia siano da ricercare nella politica, nell'ideologia, nella uniformità burocratica, nella omogeneizzazione dei mass media, nella diffusione scolastica della media, cioè media, leggi, mediocre e cultura. Quel che mi interessa sono le possibilità di salute. La letteratura, forse, guardate bene, solo la letteratura può creare degli anticorpi che contrastino l'espandersi della peste del linguaggio. Vorrei aggiungere che non è solo il linguaggio, adesso però ci fermiamo a essere colpito da questa peste, ma anche l'immagine. Ieri ho iniziato un corso di formazione per docenti, per professori. Molti di questi erano addirittura sulla cinquantina, non avevano superato, quindi vuol dire con anche due decenni almeno di scuola alle spalle. E quello che loro ho detto, che ripeto a voi, in gran parte che siete ovviamente esistenti un po' più, è che io concordo sul fatto che paradossalmente la letteratura può salvare il mondo, che sta dicendo che Ogni attività dell'uomo è determinata dalla sua narrazione. Anche la chimica, la fisica sono narrazioni, perché sono inserite in un contesto che io descrivo, che devo narrare, le operazioni, devo dire cosa faccio, devo raccontare H2O e l'acqua, questa, le varie formule, a che cosa rimandano. Quindi io ho bisogno di narrazioni in ogni momento e in ogni contesto. La narrazione è la base in nervo della letteratura. Nella politica non ci sono narrazioni? Se ce ne sono, mediocri, basse, violente, nella maggior parte dei casi. Sono e ogni partito ti narra la sua Weltanschauung, il contesto in cui si muove, il punto dove in teoria vuole arrivare, i metodi con i quali vuole arrivarci, sono tutte narrazioni. Sovente fasulle, sovente pazze, sovente arbitrarie, sovente egoistiche, poco dirette al bene comune, dico sovente, non voglio dire sempre, perché non è vero, perché il mondo se no non sarebbe assolutamente catastrofico se tutto fosse negativo. E quindi, quando dico che narrare, raccontare è fondamentale, beh, imparate e ricordatevi che è assolutamente vero. Anche, scusate, quando voi incontrate una ragazza, cosa fate? Vi narrate o no? Ma è una narrazione vera? No, anche questa è letteratura. Perché nessuno di noi quando si racconta esattamente com'è. La scuola di Palo Alto in America, che aveva stabilito, non ho qui una lavagna, faccio con le mani come facciamo sempre gli italiani, utilizziamo le mani per disegnare, ha creato un quadrato. Questo quadrato è diviso in quattro parti uguali. Allora, e questo quadrato rimanda a quello che noi siamo. In alto, a sinistra, ciò che noi vediamo di noi e gli altri vedono di noi. Se mai voi disegnate per un interfaccio, tanto è facile da fare. Ok? In alto a sinistra. Quindi, la visione di noi che coincide tra quella che noi abbiamo di noi e quella che gli altri hanno di noi. Nel secondo quadrato, in alto all'alto, quindi sulla destra, la visione che noi abbiamo di noi e gli altri non hanno di noi. Primo quadrato in basso a sinistra, la visione che gli altri hanno di noi e noi non abbiamo. E nel quarto e ultimo quadrato, ciò che noi siamo, ma che né noi né gli altri vedono. Perché siamo anche questo. Allora, se è vero, ed è verissimo, la visione che noi abbiamo di noi, gli altri hanno di noi, difficilmente coincide. Anche perché, non so, voi vi vedete magri, gli altri vi vedono grassi, è un problema di percezione e ognuno percepisce l'altro secondo i suoi propri parametri. Questo è riferito al fisico, perché è la cosa più facile, al carattere, alle conoscenze, alle competenze, alle abilità, e poi qui si apre un'enciclopedia naturalmente. Poi c'è la parte di noi che noi vediamo, e è la parte che quando voi scrivete, descrivete di ogni personaggio come narratore onnisciente. Cioè, se io parlo di Emma Bovary, ma giusto per ricordare, c'era l'altra settimana il professor Agosti, se io parlo di Emma Bovary, che pensa una cosa, il personaggio sa a cosa sta pensando, gli altri no, perché se non esplicita il suo pensiero non lo sanno, ma il narratore onnisciente, chi ce la racconta ovviamente lo sa. Più della parte di noi, stavo parlando di un personaggio, ma ci ricordiamo, che noi conosciamo e gli altri no. Beh, quante volte ci è capitato che, non so, diventiamo muti, seri, tristi, e chi abbiamo accanto fa, cos'hai? Beh, io so cos'ho. E poi una volta pretendiamo che l'altro capisca, anche se non lo comunichiamo, e allora gli succedono i macelli. Forse sarebbe opportuno imparare a comunicare. immaginando che l'altro non ha la capacità del sottoperficente. Questo devo dire che è più tipico delle donne, eh? Ma l'altro, siccome gli uomini sono un po' meno perspicaci, non meno intelligenti, dico meno perspicaci, cioè perspicio proprio nell'accezione etimologica del termine. Cos'hai? Devi saperlo. Ma dimmi cos'hai? No. Devi capirlo da solo. Gli è mai successo? No, le ragazze mi presentano. Figura, potremmo scriverci delle finte storie. E l'altro diventa, non lo so, qualche volta se ne dispiace, qualche altra volta se ne sente di non tornare in quel paese, insomma. Poi c'è la terza parte, che gli altri vedono di noi e noi non vediamo. Per esempio, noi siamo a volte convinti di essere gentili e carini e invece il nostro comportamento viene recepito in modo affatto diverso. Noi a volte non parliamo per non disturbare e l'altro prende il silenzio come atteggiamento ostile. Ne potremmo fare infiniti di questi esempi. Questo rimanda alla difficoltà dei rapporti umani, che sono sempre molto delicati e dovrebbero invece essere assolutamente semplificati. E badate che questo purtroppo è un vizio figlio della narrazione, perché noi siamo troppo abituati a narrare, narrare, parlare, parlare. E poi chiudo, poi se qualcuno vuole fare una domanda rispondo. C'è la parte di noi che noi non conosciamo, non conoscono nemmeno gli altri. E questo è l'id, l'inconscio, quella parte che, non so, nella terapia psicanalitica poi viene portata alla superficie, oppure, e badate, questo è un quadrato davvero interessante per chi vuole sviluppare dei personaggi facendoli comportare in modo imprevedibile. Ricordate che vi ho detto, i personaggi vanno fatti, vanno narrati con comportamenti coerenti. Il personaggio deve essere coerente, avete detto l'altra volta. Però, naturalmente, soprattutto non so, in polizia, in gialli, si può dare il caso di un personaggio che non manifesti fino a un certo momento delle truppe e poi esploda la follia omicida, no? Per esempio. E può darsi che quel personaggio sia uno di quelli in cui lui non è consapevole di cosa ha dentro e gli altri neanche meno, perché fino a quel momento è stato un mite impiegato. Quante volte abbiamo trovato dei personaggi che avevano l'aria del mite impiegato, del buon vicino di casa, e poi sono dei serial killer terrificanti. Avevo una domanda, Lorenzo?
No, in effetti il quadrato che inventa gli psicologi. Probabilmente loro hanno un'impressione, cioè di Windows, serve proprio per l'autocomprensione nei gruppi d'aiuto, di supporto, di recupero dai traumi, e utilizzato
è vero. Per
natura quelli.
È vero. Il gruppo di Palo Alto l'ha utilizzato a partire dagli anni 60.
Sì, è ancora dagli anni 50, infatti, l'origine.
Esatto, siamo nell'immediato dopoguerra, diciamo esattamente così. Anche perché di traumi e di necessità di comprendere le cose che devono cambiare, non ci erano e non cose. Breve annotazione, mi annotate l'ora per cortesia, perché io parlo da 5 minuti. Un'ultima annotazione, poi andiamo sul testo. Ci vorrebbero ore. Allora, leggiamo brevemente la cosa sulle immagini. Dice, viviamo sotto una, dove ci eravamo lasciati più o meno, sotto una pioggia ininterrotta di immagini, e i più potenti media non fanno che trasformare il mondo in immagini e moltiplicarlo attraverso una fantasmagoria di giochi di specchi. Immagini che in gran parte sono prive della necessità interna, che vi ricordate la necessità della parola, necessità quindi dell'immagine? Scusate, della necessità interna che dovrebbe caratterizzare un'immagine come forma e come significato, come forza di imporsi all'attenzione, come ricchezza di significati possibili. Beh, quante immagini necessarie vediamo noi quotidianamente alla televisione? Poche. siamo bombardati da immagini, gran parte delle quali sono assolutamente inutili. Guardate, andate alla pagina dopo, una pagina in cui ho messo alcuni passi sulla luce. È una pagina in qualche modo caravaggesca. Allora, la parola può illuminare zone che sono veramente oscure. Quello che voi dovete fare, qui ci sono parti, adesso 5 minuti che fermiamo, quello che voi dovete fare è utilizzare la vostra parola come un faro, cioè illuminare delle zone che al lettore sono o ignote o mal note, o parzialmente note. Io devo raccontare delle cose nuove al lettore, l'abbiamo detto, imparate a raccontare voi stessi, perché Anna, Lucia, Luisa, Mario, Giuseppe, Lorenzo, perché sono degli unicum che restano tali. No, nessun individuo è pazzesco, sono passati miliardi di persone sulla faccia della Terra, ma non esistono due individui assolutamente identici, quindi ognuno ha una sua storia da raccontare. La luce. L'esempio cui rimanda è tratto dallo Zibaldone di Leopardi, è una pagina di Leopardi e devo dire che è necessario, la leggiamo, poi ci ritornate subito per favore. Continuo a studiare lo Zibaldone, siamo a 12-13 righe dall'ultima pagina degli appunti, quella che precede la pagina di Montale. Cercando altri esempi di questa sua passione, la passione per l'esattezza della parola. Ed ecco, trovo una nota più lunga del solito, un elenco di situazioni propizie allo stato d'animo dell'indefinito. Vedano e non si scopra la sorgente della luce, un luogo solamente in parte dominato da essa luce, il riflesso di detta luce e vari effetti materiali che ne derivano. Il penetrare di detta luce in luoghi dove ella divenga incerta e impedita non bene si distingua come attraverso un canestro in una selva per lì balconi socchiusi. La detta luce veduta in luogo, oggetto, eccetera, questo edge lo mette sempre Leopardi quando non riesce ad andare avanti e passa oltre con altri concetti, oggetto, dove la non entra e non percota direttamente, ma vi sia ribattuta e diffusa da qualche altro luogo oggetto dove la venga a battere, in un ambito veduto al di dentro, al di fuori, in una loggia parimente e così via. Le cime indorate, salto, il riflesso che produce, per esempio, un vetro colorato su quegli oggetti su cui si riflettono i raggi che passano per detto vetro. Tutti quegli oggetti, insomma, che per diverse materiali e meno circostanze giungono alla nostra vista. Allora, l'esattezza. Se io non illumino bene, fino in fondo, quello che sto per dire e non illumino primariamente nella mia mente a livello di invenzio, io non posso scrivere una cosa esatta, non posso scrivere una cosa densa, efficace e necessaria. Allora, io nella mia mente, che succede? La devo vedere. Ecco il legame potente tra parola e immagine. Non è che nasce prima l'immagine della parola, cioè io non ho un'immagine e poi la descrivo. Il procedimento è diverso. Io ho in mente un concetto, lo traspongo in immagine e a questo punto sono in grado di descrivere con esattezza l'immagine il concetto. È chiaro quello che sto dicendo? E badate che è lo stesso procedimento che Kant indicava nella Critica del giudizio, naturalmente adattato. Diceva, gli scrittori, i poeti, anche gli artisti, anche lo scrittore, lo scultore, hanno in mente dapprima confusamente che vogliono fare qualche cosa, che vogliono parlare di qualche cosa, non so, perché Michelangelo vuole parlare della pietà e rappresentare la pietà. A questo punto cosa accade? Che nella sua mente si crea un'immagine ben precisa. Ed ecco la meravigliosa città che adesso a Roma, che scolpì a 25 anni, ricordate quello in cui la madre, la Vergine, più giovane, Vergine madre, figlia del tuo figlio, erano questi versi che Michelangelo aveva in mente, ricordatevelo, oppure la pietà Rondalini, qui passiamo. Sono due pietà lontanissime tra di loro, che rispecchiano due momenti diversi della vita e della produzione dell'artista, ma che aveva chiarissimo in mente. Quindi, confusamente, io so che voglio raccontare una storia, voglio raccontare di un rapimento, di un patto politico, di una diaspora, di una strage, non lo so. Ci devo pensare con calma, mettere insieme i fogliettini, i pezzettini e avere l'immagine. A questo punto, se io ho l'immagine ben precisa, sono in grado di scriverla con esattezza, necessità e densità necessarie. Adesso, nel primo minuto, facciamo un piccolo pochino. Allora, ho riproposto in modo che abbiate in due fogli contigui la lirica di Montale, ricordate perché abbiamo letto all'inizio del nostro incontro, e ho messo subito dopo questa parafrasi presa da internet a caso, ma credo non a caso, giuro, non è stata scritta in maniera curata. La prima cosa che voglio dirvi è che le parafrasi sono la morte della poesia, tanto di fatto. In quanto scuola di fanno fare tanto, non è come che facciamo la parafrasi, io ogni tanto mi sento male, perché fare la parafrasi vuol dire prendo Dante e cominciamo in Toscana lo sciacatto, cioè lo maltratto, lo riduco a un testo assolutamente inaccettabile, anche perché le parafrasi sono veramente penose, faticose. Che non sempre gli studenti sono in grado di avere il ritmo giusto per la parafrasi, ma e allora questa parola cosa vuol dire? È il povero testo di Dante, davvero viene ignorato e distrattato. Adesso per divertimento leggiamo la parafrasi. Tenete presente? Allora, questo tenue lucidio che riluce fiocamente nella mia testa intenta ragionare, guardate, come una bava coloro in madre terra di Lomarca, o il masuglio calpestato della dedicatura del vetro non è luce di fede religiosa o dall'ideologia marxista che dia forza a comunisti fascisti. Sto male. Sto male. Avete visto già la differenza tra la scrittura densa, quantitaria, necessaria e quella che invece è fatta di parole che sono molto di più e molto più lungo il testo. Ma non sono le parole giuste. Questo, allora, vediamo, questo vi ho messo anche dopo per la comprensione un po' di note, su cui però adesso mi guardo bene dal soffermarmi, che vi ho dato. Ho messo anche una pagina bianca per fare gli appunti, oggi ho fatto le cose proprio. Allora, questo che a notte ballucina nella calotta del mio pensiero. Allora, questo. Proprio un routine sintattico grammaticale. Questo che cos'è e a che cosa si riferisce? Questo è la parola che tiene in piedi ciò che viene dopo, questa posizione forte all'inizio del verso. Parliamo di poesia, ma è la stessa cosa vale per la prosa, è un esercizio che in poesia è più evidente. La prossima volta facciamo un esercizio della prosa. Cos'è questo? Grammaticalmente, questo che cos'è? È un soggetto. A cosa si riferisce?
La sua vita, il suo
pensiero. No, scusate, restiamo sul testo. Questo si riferisce a quali termini del testo di Montale? C'è un uomo. Quindi, ma prima di io cosa c'è? La traccia, no? O traccia questo video. Quindi questo traccia o smeriglio non è lume di chiesa o di officina. Allora, La parabola si dice questo genere di cicchio che riduce certamente nella mia testa il tentacolare, io lo trovo veramente terrificante. Smeriglio, allora, questo che è notte ballutina nella calotta del mio pensiero. Rende la parafrasi esattamente il testo? Voi come lo rendereste meglio? Ne ho presa una mediocre giusto perché così voi fate proprio di tradurre. Come lo possiamo rendere meglio? Qui dice questo tenue luccichio. Tenue luccichio che riduce certamente nella mia testa, invece a ragionare veramente terribile. Il testo recita questo che a notte valugina nella calotta del mio pensiero. Allora, calotta del mio pensiero può sembrare espressione non felicissima, però che cosa fa riferimento? Perché non dice pensiero che valugina, scusate, luccichio che balugina nel mio pensiero, ma nella calotta del mio pensiero. Perché ha messo calotta e non soltanto nel mio pensiero? C'è un potente collegamento fisico, è un rimando a quando il pensiero ti batte in testa, ti picchia e ti ossessiona. Quindi è vero, cioè rimanda a una fisicità potente e la mette nella pagina. Che a notte balugina. Che vuol dire baluginare? Il termine è adesso, perfetto, esatto, baluginare. Qui dice riluce fiocamente. Riluce fiocamente.
No.
Esatto. No, non è proprio il contrario, ma non sa. Che cos'è un baluginio? Ecco perché bisogna imparare. Aumentate il vostro vocabolario di stesura, vi prego. Prendete il vocabolario e leggete. Leggete il vocabolario, sembra una cosa paradossale, invece no. Che vuol dire esattamente baluginare?
Cosa che si vede, poi si spegne, poi si rivede, poi si spegne.
Allora, è una luce intermittente. Il baluginio è una sorta di lampo che si accende non forte, perché il baluginare non è un lampo forte. Un lampo tenue che si accende e si spegne. Baluginio, qualcuno di voi l'ha mai usato, scritto? Uno sì, forse. È esattamente questo. Quindi, quel luccichio che riluce fiocamente non rende, è già una parafrasi sbagliata. Che a notte balugina nella calotta. A notte, perché mette a notte? Perché mette a notte?
Però chi ne sveglio durante la
notte? Un po' meglio?
Buio.
Cosa succede di notte?
Non so.
Prima di sognare, la mente vaga più libera, giusto? Perché soprattutto nei momenti che precedono il sonno, quindi prima di sognare, quante volte succede? Che la mente vaga interamente a quello che è successo nel giorno, alla tua vita passata, al tuo futuro. E allora in quello spazio che improvvisamente si apre, c'è lo spazio per questa luce che si accende e si spenge. Non fortissima, ma precisa, perché il baluginio è una luce precisa, non è fioca. Traccia madre perlacea di lumaco smeriglio di vetro calpestato. Bella questa traccia madre perlacea di lumaco. Ha la stessa efficacia di bava color madreperlacea, no, la bava madreperlacea, così la scelta esatta delle parole, dall'idea di nuovo, perché madreperlacea? Perché è stato necessario usare madreperla? Madreperla che cos'ha di affine con il luccichio? La madreperla luccica, è vero o no? Quindi non sta dicendo la bava della lumaca, è la bava madreperlacea. Quindi la similitudine è più stringente. Oppure smeriglio di vetro calpestato. Di nuovo, la luce che si accende e si spegne che va e viene. Non è lume di chiesa d'officina che alimenta il chiarico rossonero. Beh, questo chiarico rossonero è una cosa che è molto avanti e molto condivisa. Le chiese sono una disperazione di qualunque colore siano. Perdonatemi, sto parlando della Chiesa come istituzione di potere naturalmente. E questo, e da questo poi si dipana il resto di questo testamento. E questo testamento è una piccola cosa ed è bellissima, e come dire che poi adesso sappiamo che il tempo sta diventando tiranno, si chiude su un'immagine che riprende perfettamente il vaginale del primo verso. Il tenue, il bagliore strofinato, laggiù non era quello di un fiammifero. Il che vuol dire che non era una luce accidentale, è qualche cosa che ogni tanto rimette, poi scompare, rimette, scompare, e persistente resta. E questo è il suo testamento. Non, niente di definitivo, niente di certo. Certamente lascia come testamento il dubbio. Il dubbio è un vaticinale veramente. Allora, ci vediamo la prossima volta, perché vi dico un po' di più sulla testa, un po' in grado di questo, ma è una testa.
Sì, noi.
Non siamo assolutamente in... esatti. Allora, abbiamo 2 minuti per raccogliere le firme. Posso pregare anche i signori come, che non sono del laboratorio di lasciare la loro... testimoniate, così mi affeziona a voi e sarò a per molti di te.
Allora, questi sono i fogli. Vogliamo, ragazzi, farvi passare, magari vi vedete così. Così. Benvenuti. Vieni. Nel mio nome è il vostro, ve lo lascio.